Grazie per questa bellissima relazione. Procederei come le altre volte, passando subito alla seconda relazione e poi alla fine, se c'è tempo, come spero, faremo un dibattito su entrambe. E quindi ringrazio il professor Vincenzo Vitiello che è venuto a partecipare a questo convegno. Anche egli mi ha detto che preferirebbe essere presentato come amico del professor Severino, ma anche in questo caso è un'amicizia appunto che ha in sé quella radice filia che sta nella parola filosofia. E il professor Vitiello attualmente insegna all'Università San Raffaele di Milano, è stato professore ordinario di filosofia teoretica presso l'Università di Salerno, però mi piace ricordare che i suoi studi sono anche di carattere giuridico, anche in questa sede magari questo può avere un qualche rilievo, anzi è laureato in filosofia del diritto, se non ricordo male, poi si è dato interamente alla filosofia teoretica, è autore di numerosi scritti, è stato chiamato a tenere corsi e lezioni in moltissime università europee, soprattutto tedesche e della Spagna, ma anche al di fuori dell'Europa, per esempio in Messico e in altre nazioni. Collabora a parecchie riviste, per esempio Paradosso, Out Out, ed è anche direttore responsabile di una bella rivista di filosofia che è intitolata Il Pensiero, i nostri studenti sicuramente la conoscono. Ed anche egli è autore di una serie di scritti in relazione, in colloquio con il pensiero del professor Severino. Ricordo qui per brevità solo un paio di titoli: Topologia del moderno del 1992, Il Dio possibile, un'altra opera estremamente importante, e poi mi piace ricordare anche una terza opera, La voce riflessa, su questi temi. Bene, gli do senz'altro la parola e il titolo della sua relazione di oggi è Tautà Aei, la logica dell'inerenza di Emanuele Severino. Grazie.
Sono io che ringrazio gli organizzatori, in particolare il collega Spagno per avermi invitato e darmi l'occasione di questo omaggio a Emanuele Severino. Amico sì, certo, e questo mi fa tanto onore, ma innanzitutto maestro di filosofia, non per ragioni di età e per ragioni geografiche, non ho seguito le sue lezioni, ma fortuna ha voluto che nella conclusione della mia vita accademica, essendo stato chiamato all'Università San Raffaele di Milano, particolarmente qualche anno fa, quando eravamo a Cesano Maderno, io ho potuto seguire da collega minor le lezioni del professor Severino, che tra l'altro molto spesso si concludevano anche con alcune osservazioni, alcune domande da parte mia. Non mi porrò all'esterno del pensiero di Severino per fare confronti o altro. Ho cercato di entrare nel pensiero di Severino e quantunque anch'io, come tutti quanti gli altri, ammiratore della connessione, dell'armonia voluta, sempre, come dire, pretesa da se medesimo dal pensiero di Severino, io mi riporto al suo interno per vedere quali sono le sconnessioni, quali sono, come dire, le difficoltà che questo pensiero presenta, e questo perché ritengo sia il vero omaggio che si può fare da filosofo a filosofo, che cioè il vero omaggio è quello di mostrare come un classico di filosofia, e Severino è un classico di filosofia, ha come sua caratteristica quello di avere la possibilità di diverse interpretazioni, ma diverse interpretazioni non dall'esterno, ma dall'interno stesso del suo pensiero. Le difficoltà che io cercherò di mettere in evidenza, e diciamo pure quelle che si presenteranno come obiezioni, che io faccio non in forma, come dire, personale, ma come ci ha insegnato appunto Severino, nella forma oggettiva delle domande che si pongono all'interno di un pensiero, queste anche obiezioni che io muoverò, prego Severino di intenderle come domanda, perché io possa ancora godere del suo insegnamento attraverso le sue risposte. di questo, del passato, ti ringrazio. Per quanto riguarda il futuro, come dire, esprimo la mia speranza. Leggo e non do ragione perché io leggo perché il discorso che esige il pensiero di Severino, visitato dall'interno, è un discorso abbastanza tecnico e quindi è bene, come dire, aver misurato le parole che si usano, anche quelle che non sono in italiano, come questa, come queste con cui inizio. Tautae e periodo e allos eiper proteron energia dunameos. Sempre le stesse cose, o ciclicamente o in altro modo, se l'atto è prima della potenza. Questa citazione aristotelica può ben introdurci nella filosofia di Severino, ove si abbia subito cura di precisare che le cose per Severino sono sì sempre le stesse, ma non perché l'atto sia prima della potenza, bensì perché sono sempre in atto, mai esse potendo passare dal nulla all'essere e dall'essere al nulla. La prossimità ad Aristotele di Severino non cela la profonda distanza critica. Per ampliare il quadro dei riferimenti, va detto che nel dibattito che caratterizza l'episteme moderna, tra la logica della sussunzione del soggetto sotto predicati, per far nomi Descartes e Kant, e la logica dell'inerenza del predicato nel soggetto, per far nomi Leibniz e Hegel, dibattito che ha radici antiche nel contrasto tra il metechem del sofista platonico e l'ipachem del quarto libro della Metafisica, Severino prende partito decisamente per questa seconda, la logica dell'inerenza, o come preferisce dire, dell'inclusione. E questa logica, la logica dell'inclusione, porta ad un livello di estremo rigore. Ad evitare che l'espressione tautae e la conseguente precisazione dell'impossibilità che le cose passino dalla potenza all'atto, cioè dal nulla all'essere, dall'essere al nulla, perché questa affermazione non venga presa come negazione del divenire, è doveroso ricordare che Severino non nega affatto il divenire, bensì la concezione tradizionale del divenire. Di qui il suo impegno di pensare un concetto altro, diverso da quello tradizionale del divenire, dando insieme ragione di questa rappresentazione tradizionale e ancora della eternità di questa concezione o concetto tradizionale. È un compito arduo che va seguito con ogni attenzione, ricordandoci di quanto Aristotele dice riguardo alla kinesis: e tu dynamei ontos entelechia e tu iuto, l'atto dell'essenza, dell'essente impotenza in quanto tale. Ed Aristotele evidenza subito la problematicità di questa definizione, che presenta il mutamento, la kinesis o movimento, come energia ad elesse, vale a dire come entelechia ad elesse, vale a dire ancora come compimento incompiuto, come compiutezza non compiuta, come avere il fine senza avere il fine. Per questo, dice Aristotele, risulta difficile cogliere ciò che esso è, diatuto calepon autem labei ti estim. Un calepon, una difficoltà con la quale si scontrano i maggiori pensatori dell'età moderna, da Kant, per il quale non il tempo scorre, ma i fenomeni nel tempo, tempo che per sé, fluasisce, non è cogibile, Vardenoma, a Hegel, per il quale l'apparire, il sorgere e il tramontare, che né sorge né tramonta, ma resta in sé e fissa resta in sé fissa la realtà effettiva e il movimento della vita della verità. Come affronta la vita, dunque, il movimento della vita della verità, di Wirklichkeit und Bewegung des Lebens der Wahrheit? Come affronta questa difficoltà, questo calepon, Severino? Portando il problema nel suo luogo originario, più precisamente interrogandosi su quel Verhältnis verso, su quella paroletta di relazione, la è implicata in ogni dire. Nominare l'essente, afferma, è lo stesso che sostenere il suo essere identico a sé. La formula A non è A se non in formula, A non è A se non nel giudizio A uguale A. Giudizio presupposto anche dall'affermazione contraria che volesse porre l'identico come diverso, perché per pensare l'identità di identico e diverso è necessario pensare i due, identico e diverso, e cioè l'identità di identico con sé e il diverso e di diverso con sé. In breve, dire essente, essente A, e dire l'identità dell'essente con sé medesimo, meglio, l'identità, per una distinzione che verrà tra poco, l'identità dell'essente a se stesso. Per cui l'identità a sé dell'essente non è un atto noetico, bensì dianoetico, ossia l'autoidentità dell'essente è il medesimo che l'autoriflessione dell'identità a sé dell'essente. La distanza da Aristotele, e non soltanto dall'interpretazione che Calogero diede della logica aristotelica, è chiara. Non c'è fasis che non sia catafasis, ma non meno la distanza, che Severino è da Gentile, al quale pure sembrerebbe più vicino. Nella logica dell'astratto, infatti, si legge che vero essente non è il muto essere di Parmenide, cito Gentile, quell'assurdo le cui determinazioni sono tutte negative, non nato, non perituro, non discontinuo, non limitato da altro, non mutabile, eccetera. Ma quell'essere che si dice, si pensa in A uguale A, quale originaria identità dell'identità dell'essente a sé medesimo. Chiusa la citazione dal sistema di logica come teoria del conoscere. Ho detto sembrerebbe che Severino, affermando la dianoeticità di ogni atto del pensiero, sembrerebbe più vicino a Gentile. Sembrerebbe, ma non è vero, anzi è vero giusto il contrario, perché ciò che divide abissalmente Severino da Gentile è proprio l'opposta concezione del giudizio. Perché se per il filosofo siciliano A uguale A significa che il soggetto è posto dal predicato, ovvero che il secondo A è ciò a cui perviene il primo, che in quanto primo propriamente non è, per cui la formula A uguale A meglio si esprime con non A uguale A, qui cito Gentile, per Severino è il primo A che include in sé il secondo, e cioè non v'è passaggio né logico né temporale, non c'è nessuna forma di divenire tra il primo A ed il secondo. Il primo contiene già da sempre il secondo, lo include, cioè, nella formula breve, lo è. Essente ed essere identico a sé dicono e sono e dicono unum et idem. Se non includesse il predicato, se fosse puro, isolato, noem, il soggetto neppure sarebbe, da che quello che esso è detto nel e dal predicato. Il giudizio dell'identità a sé dell'essente è un giudizio assolutamente analitico. Per dirla con Kant, non bisogna uscire dal concetto di soggetto per avere il predicato. Per dirla con Leibniz, che ripeteva gli scolastici, predicatum in est subjecto. Ma se l'identità con sé dell'essente è analitica, nel senso che ora si è detto, non è del pari analitica l'identità di soggetto e predicato, laddove il predicato indica non il soggetto, ma una proprietà di questo. In qual modo Severino spiega la distinzione aristotelica tra semaine in hem e semaine in casenos di Aristotele, tra il significare uno e il significare riguardo ad uno, mantenendo il principio della autoidentità del soggetto? Faccio l'esempio di Severino. Altro è dire cielo e cielo, altro è dire cielo e luminoso. Cielo è più ampio di luminoso, il cielo è anche scuro per nebbia, nuvole o notte. Luminoso è più ampio di cielo, se si dice anche della luna come di un sorriso. Ma il giudizio cielo e luminoso non attribuisce il luminoso al cielo, bensì attribuisce il luminoso al cielo luminoso. Ed è irrefutabile che ad essere luminoso non è il cielo ma il luminoso del cielo. Il primo è analitico, il secondo è sintetico. Il primo, il cielo è cielo, è analitico, il secondo, il cielo è luminoso, è sintetico. Ma il giudizio sintetico, il cielo è luminoso, non è meno soggetto al bebaiotate arché del giudizio analitico, il cielo è cielo. Solo dall'insieme, solo che l'identità dell'essente predicata nel giudizio il cielo è luminoso, questa identità dell'essente, concerne la relazione a sé dell'insieme cielo luminoso e non già la relazione tra cielo e luminoso. Cielo luminoso nomina un insieme a sé medesimo identico, le cui parti sono cielo e luminoso, che sono tra loro diversi, ma insieme. E la loro diversità non solo permane, ma è richiesta dall'identità dell'essente relazionale cielo e luminoso. Si deve aggiungere però che come l'identità di cielo con sé medesimo è un'identità non separabile, un'identità necessaria ed in quanto tale eterna, eterna quale che sia la durata del cielo, che se anche durasse il più effimero degli attimi, la sua identità con sé sarebbe inseparabile da tutte le eternità pensabili, così è identità eterna, inscindibile, necessaria, l'identità dell'essente, il cielo è luminoso. Orbene, questa identità necessaria perché inscindibile e inscindibile perché necessaria è l'identità di una relazione, e cioè dello stare insieme di cielo e luminoso. Nell'identità eterna di stare insieme di cielo e luminoso sono eterni e cielo e luminoso. Nell'eterna identità di in sé e per sé del tutto sono eternamente insieme le parti. Le parti hanno la medesima eternità del tutto. La sintesi vive nell'eternità e per l'eternità dell'analisi. Quale eternità? E questo è l'argomento che adesso dobbiamo affrontare, ma essendo il punto più arduo del discorso di Severino, è bene trattarlo in tempi diversi, secondo le scansioni dei diversi livelli o stadi dell'argomentazione consentono. Quale eternità? L'eternità della eion, del sempre essente, di ciò che mai non esce dal nulla, né mai vi rientra. E come potrebbe l'essente, restando tale, uscire dal nulla e rientrarvi? Il nulla non è uno spazio vuoto in cui l'essente può trovare accoglienza. Il nulla, in quanto negazione dell'essere, non permette che ci sia qualcosa di essente. Se fosse concepibile l'assurdo di un essente ospite del nulla, l'ospite, l'essente, continuerebbe ad essere e ad essere eterno anche all'interno del nulla. Non nascerebbe né morirebbe. Comunque la si metta, to on e on, dice il medesimo che to è on. L'essente in quanto essente indica semplicemente l'essere sempre essente. L'eternità dell'essente appare irrefutabile. ed è irrefutabile, finché si ragioni presupponendo la necessità del nulla, dell'assoluto opposto dell'essere, come da Mosson. Ma è necessario questo presupposto? L'argomento forte di Severino, sin dalla struttura originaria, è questo. Se l'essere non avesse opposto, neppure sarebbe essere. Non avrebbe, cioè, quella negazione che lo determina. Questa negazione che, autonegandosi, permette di concepire l'essere come quell'affermazione la cui negazione è autonegazione. La necessità dell'essere è posta dall'autonegazione del non essere. Attenzione! Si intenda, non che l'essere sia posto da altro da sé, cioè dalla negazione che si autonega, è bensì l'essere che si pone come l'affermazione la cui negazione è autonegazione. È la formulazione severiniana dell'arche tes antifaseos, del principio di non contraddizione. Ma è necessario il nulla? È necessario l'assoluto non essere, tome da masonna? Davvero l'essere senza il non essere non sarebbe determinato come essere? Non pare. Se teniamo presente quella relazione di cui si è detto poc'anzi, la relazione dell'essere insieme, la relazione dell'essere e il cielo insieme con il luminoso, nella quale relazione, che è un tema su cui torneremo, perché costituisce il massimo calepon della filosofia severiniana, sono insieme non solo cielo e luminoso, sia anche la luna e il sole, la sera e il mezzodì, e pur l'ombra che la fioca luce di una lampada proietta sul muro, e tante altre cose, anzi tutte le infinite cose. Nell'essere il cielo insieme con il luminoso è implicata la totalità dei fenomeni, la totalità di ciò che appare. Ora, questa totalità in cui consiste l'essere nella sua concretezza non ha affatto bisogno del non essere assoluto per determinarsi, perché essa si determina in opposizione alla parte. Cos'è il tutto? Ciò che contiene tiene insieme, tiene in sé le parti. Detto altrimenti, alla determinazione dell'essere non è necessario il non essere, una volta che con essere si intende la relazione dell'essere insieme che costituisce la totalità. Se questo è vero, non è necessaria l'identità di to on con to ei on, perché nella totalità il limite di un essente non è costituito dal non essere, il limite di un essente è un altro essente. E come il limite del tavolo è la sedia, che è il non essere del tavolo in quanto eteron diverso e non in quanto enantion opposto come da Boson, così i limiti del vivente sono il seme e il corpo senza respiro. Essenti pur questo e non non essere, non come da Boson. Non si intende perché quello che vale per lo spazio, la sedia e il tavolo, non debba valere anche per il tempo. Invero la ragione più profonda dell'attribuzione dell'eternità dell'essente è nella logica dell'inerenza del predicato, rexis dei predicati, nel soggetto, che Severino segue con estremo rigore. Logica dell'inerenza che rende impossibile che anche un solo predicato si aggiunga al soggetto. Come sopra si è detto, ove il predicato non appartenesse al soggetto, l'identità dell'essente sarebbe violata. Il soggetto non sarebbe se stesso. Puro noema separato dal dianoema non avrebbe identità. Cioè non sarebbe qualcosa, non sarebbe un essente, sarebbe bensì nulla, non essere l'impensabile tometanos on. Ne a ciò pone riparo la distinzione hegeliana, variamente anticipata da filosofi precedenti, Leibniz ad esempio, il più aristotelico dei filosofi moderni prima di Hegel, tra l'ansisch e il fürsisch, tra l'implicito e l'esplicito, tra l'essere identico a sé esplicito e l'essere identico a sé implicito, perché questa distinzione comporterebbe l'attribuzione ad esso di due autoidentità diverse, l'identità dell'essente esplicita e l'identità dell'essente non esplicita. adesso al singolo essente e con esso all'intero universo sarebbero attribuite due identità che, essendo identità, non sarebbero la stessa identità. Infatti l'appartenenza sopra rilevata del singolo essente all'essente totalità degli essenti, l'essere il cielo insieme con il luminoso e non meno con la trasparenza del vetro della finestra, con l'ombra che si stanca sul muro e con tutti gli essenti della terra e dell'universo, comporta che il mutamento di un'anche minima parte del tutto muti il tutto, il che non è possibile. L'essere insieme di tutti gli altri essenti, essere insieme compreso nell'autoidentità di ogni singolo essente, impedisce qualsiasi mutamento, qualsiasi incremento, anche l'aggiungersi dell'esplicito, del filosofico. Al tutto nulla può aggiungersi. Il tutto è tutto presente, sempre, eternamente presente. Aeon, tanta aeon. L'identità dell'essente non muta, non può mutare. Negazione quindi del divenire? No. La negazione della rappresentazione tradizionale del divenire, questo intende Severino. Ma quale possibile concezione del divenire, delle cose sempre essenti, eternamente essenti, delle cose che sono sempre le stesse cose? Quale divenire? Severino distingue l'essere dall'apparire, l'identità dell'essente col suo apparire e l'idea dell'essere insieme dell'essente e dell'apparire dell'essente, diversa dall'identità a sé dell'essente. Come sopra si è detto ed ora si ripete, altro l'identità a sé della relazione o dell'essere insieme, altro l'identità a sé dell'essente. E che la distinzione non sia separazione, in quanto nell'identità a sé dell'essente è compreso essere insieme a tutti gli altri essenti, non toglie che altro sia l'autoidentità, altro l'essere insieme. La distinzione tra l'essente e il suo apparire però complica e non poco le cose, perché altro è l'essere insieme di bianco e rosso, tavola e sedia, cielo e luminoso, uomo e animale, eccetera, eccetera. Altro l'essere insieme di essere e apparire. L'apparire è proprio dell'essente, non così il rosso del bianco, la sedia del tavolo, e neppure luminoso del cielo e animale di uomo, ancorché il luminoso si predichi del cielo, l'animale dell'uomo e l'uomo dell'animale, e non invece la sedia del tavolo e il rosso del bianco. L'essere insieme di essente e apparire è più stretto dell'essere insieme degli essenti ora nominati. È più stretto nel senso che si deve chiedere se è possibile distinguere l'essere dall'apparire. Severino stesso dice che il non apparire dell'essente appare. Appare, è ovvio, come non apparire, ma se anche il non apparire appare, allora vi è un apparire che sempre appare, si da includere anche il non apparire, diverso dall'apparire che talora appare e talora non appare. D'altronde, come parlare dell'essente che assolutamente non appare? Ma perché Severino distingue l'essente dall'apparire? Perché senza questa distinzione non avrebbe modo di spiegare il divenire dell'eterno, il divenire della eon, il divenire delle cose che sono sempre le stesse cose, il divenire di Tautae. Il divenire, cioè non l'uscire e l'entrare dell'essente dal e nel nulla, secondo l'interpretazione tradizionale, bensì l'entrare e l'uscire delle eterne cose negli e dagli orizzonti dell'apparire, secondo la verità del destino, la verità che sta e non crolla, la verità eterna. Dagli orizzonti, si è detto, perché il tutto non appare in totalità in un orizzonte infinito, ma solo in orizzonti finiti. Se il tutto apparisse in un orizzonte infinito, e cioè in totalità, non ci sarebbe di venire. non ci sarebbero cioè l'apparire e lo scomparire delle cose eterne. Hic modus, hic salto, il primo canepon, la prima difficoltà. Le cose eterne compaiono e scompaiono, quindi quando esse compaiono o cominciano ad apparire, sopraggiunge, il termine di Severino, sopraggiunge, ad esse l'apparire, che come prima si è detto non è l'essente, non è identico ad esso, ma è insieme con l'essente, cioè è diverso da esso. Nel comparire dell'eterno il diverso si aggiunge all'identico, cioè l'apparire all'essente. In che la differenza di questa idea del divenire dall'idea tradizionale? In ciò, replica Severino, che il comparire e lo scomparire sono eterni pur essi, e così l'incominciare ad apparire. Nulla pertanto sopraggiunge che non sia già da sempre sopraggiunto, come d'altronde qualcosa potrebbe sopraggiungere al tutto. Il diverso deve essere insieme già da sempre nell'autoidentità di quell'essente che è la relazione tutto parte. È necessario fare chiarezza, anche perché il dettato severiniano presenta espressioni che sono tra loro in apparente contrasto. Cito: nell'indiveniente apparire viene ad apparire che all'eterno che non include il sopraggiungente si aggiunge l'eterno che lo include. Tautotes, pagina 191. Evidente che nell'indiveniente apparire del divenire sono due e diversi apparire. L'apparire vero, l'apparire del destino della verità, l'apparire infinito del tutto, l'apparire della totalità dell'apparire e l'apparire non vero, l'apparire della terra isolata, l'apparire di insiemi parziali, l'apparire finito. È evidente che il sopraggiungere e l'aggiungersi, termini di Severino, sono espressioni adeguate all'interno dell'apparire non vero, dell'apparire finito, dell'insieme parziale, non certo per l'apparire della totalità dell'apparire. È evidente infine che l'indiveniente apparire del divenire ripete la concezione tradizionale del divenire, quella che abbiamo in apertura di discorso ricordata essere la concezione di Kant, il tempo che sta e non muta, perché non scorre ma scorrono in essi fenomeni. La concezione di Hegel, il sorgere e tramontare di tutte le cose, sorgere e tramontare, che né sorge né tramonta. Nulla di obiettare affatto che Severino ripeta il concetto, che tra l'altro riassume felicemente con l'espressione indiveniente apparire del divenire. Tutto invece da obiettare al concetto. Non vedo infatti come si possa sostenere che l'orizzonte totale del tutto non divenga quando in esso è quel gran movimento del sopraggiungere e dell'aggiungersi. E semplifico. Indico con T l'orizzonte totale del tutto, l'eterno indiveniente, e indico con X il primo insieme parziale, l'eterno che non include il sopraggiungente, e con Y il secondo insieme, pur esso parziale, l'eterno che include in sé il sopraggiungente. Appare evidente che quando in T l'orizzonte infinito, y e non x, i due orizzonti finiti, o addirittura x ed y insieme, t, l'orizzonte infinito, non resta uguale a t, orizzonte infinito, quando vi è solo x. A meno che in t non vi sia già da sempre e x e y insieme, che è quello che Severino afferma. Ma allora, nell'eterno presente di T, e cioè nell'orizzonte totale dell'apparire del tutto, nell'eterno indiveniente non c'è posto per il divenire. Dico, non c'è posto per il divenire in quanto comparire e scomparire dell'eterno. ci sono solo l'eterno indiveniente orizzonte infinito dell'apparire, e in questo indefiniti orizzonti finiti, tutti presenti, in ciascuno dei quali appaiono parti o aspetti parziali del tutto. Qui il cielo luminoso, là il cielo scuro, là ancora il cielo luminoso ed oscuro insieme. La distinzione tra l'essere identico a sé dell'essente e il suo apparire, distinzione che avrebbe dovuto dare ragione del comparire e scomparire dell'eterno, e cioè del divenire, secondo la lettura di Severino, non ha più ragione d'essere, perché tutto è sempre presente, tutto non vi viene. La distinzione, dunque, divenire non c'è, c'è soltanto presente, già da sempre presente. Divenire e tempo non hanno diritto di cittadinanza nella filosofia di Severino, se non come errore. L'errore dell'isolamento della terra. E qui dico del divenire come comparire e scomparire dell'eterno, non come uscire ed entrare nel e dal nulla. L'impegno di Severino di pensare un concetto di divenire alternativo a quello tradizionale non sembra aver raggiunto il suo scopo. Ma c'è da dire dell'altro ancora su questo tema. Se l'apparire della totalità non appare, perché appaiono soltanto gli orizzonti parziali del tutto, come dire che il tutto appare solo negli orizzonti parziali, allora la filosofia di Severino è un errore dal punto di vista della filosofia di Severino. Negando che la totalità appaia nell'orizzonte totale dell'apparire, Severino condanna se stesso, la sua filosofia, all'isolamento della terra. Ma come può, stando nell'errore, dire che è nell'errore? E dove per contro afferma che, cito dalla Gloria, pagina 560, e dove afferma che l'apparire finito nel destino è in verità se stesso, ossia se stesso al di fuori di ogni non verità deve essere sé, solo in quanto esso è l'apparire infinito del destino dell'essente, dove afferma questo la nega la necessità dell'apparire finito, degli orizzonti finiti dell'apparire della totalità, nega cioè il divenire come sopraggiungente e aggiungentesi. Strana, paradossale situazione. La verità che può permettere a Severino di dire che è nell'errore, la verità del destino della necessità, la verità dell'apparire totale del tutto, è proprio la verità che non si dà, che non appare, dandosi soltanto e sempre l'apparire finito, cioè parziale della totalità, e cioè dell'errore. Severino è nello stesso tempo nella verità e nell'errore. Una bella contraddizione, bella perché fa pensare, bella perché ci mette innanzi ad un pensiero vivo, in continua lotta con se stesso, come tutte le grandi filosofie. E la lotta è qui tra l'indiveniente eterno del divenire e il divenire. Forma e contenuto del medesimo sono in dissidio fra loro, come lo si è già detto, ma vale la pena ribadirlo, come in Kant, come in Hegel. Torna alla memoria quanto Aristotele ha detto dopo aver definito la kinesis come energia ateles. Diatuto, de talepon autem la pein tieste, la difficoltà di cogliere che cosa è divenire, che cos'è in questo caso kinesis. Ma è altro e anche maggiore talepon. Di Severino certo, ma solo perché di tutto il pensiero dell'Occidente. Perché di tutta la filosofia. Nell'orizzonte totale dell'apparizione del tutto compaiono tutti gli orizzonti parziali, tutti compresenti. Il cielo luminoso e il cielo stellato, il cielo silenzioso e il cielo tonante, il cielo tenebroso delle notti che il fulmine squarcia, tutti insieme, nel grande insieme, tutti insieme e distinti. Ma come distinti? Come qui dice perché, e cioè perché i molti e non solo l'uno. Una filosofia che voglia di tutto logon di Domei non può non dare ragione dell'uno e dei molti e della loro relazione. E se Platone nella libertà del suo procedere poté limitarsi a porre a raffronto due ipotesi, ei hem estin e hem ei estin, la cui nichilistica conclusione è la più aspra eredità che ha lasciato al pensiero futuro, Plotino accettò quell'eredità tentando l'impossibile, ricavare da lui molte, cosa che riuscì a fare solo presupponendo il molteplice o molteplice, la distinzione di nus rem a hem. La svolta impressa da Agostino, assumendo l'uno come relazione, un presupposto anche questo, ha condizionato il pensiero successivo sino a Hegel. La dialettica hegeliana non spiega la relazione uno-molti, ma la presuppone. Qual è la posizione di Severino in questo dialogo tra sommi pensatori? Quella che gli è congeniale, un ritorno alla radice del problema, e qui la radice è Parmenide. Leggo, da Essenza del nichilismo. Esti gareinai medel duc esti. Il gran segreto sta pur sempre in questa povera affermazione. L'essere è mentre il nulla non è. Che significa è nella frase l'essere è se non che l'essere non è il nulla? Ossia è significa respinge via il nulla, vince il nulla, donna sul nulla, significa l'energia che gli consente di spiccare sul nulla. I passaggi non sono passaggi. Da essere è all'energia che all'essere consente di spiccare sul nulla, vi è un salto che le parole respinge, vince, donna, nonché celare, evidenziano. Il non essere del non essere è una autonegazione che non esige alcuna energia, forza, potenza dell'essere. Questo parlare di Severino tradisce una derivazione attualistica che qui non si spiega. Richiama la potenza, la forza, l'energia del pensiero pensante che è un'eredità spaventiana, il gran prevaricatore, che a sua volta è una citazione nascosta da Hegel di un Gehoger Macht des Negativen, qui convertita nell'energia del positivo essere. Perché queste citazioni? Per mostrare che anche qui Severino riprende la grande tradizione del pensiero occidentale, da Agostino a Hegel. I molti conseguono all'energia dell'essere uno, ancora Severino, da ritornare a Parmenide. Parmenide insieme il primo responsabile del tramonto dell'essere. Poiché le differenze non sono l'essere, poiché rosso, casa, mare non significano essere, non significano cioè l'energia che spinge via il nulla. Le differenze sono non essere, sono esse stesse il nulla, che la doxa chiama con molti nomi. Pagina 23. Difficile spiegare perché l'energia di uno debba esplicarsi nei molti, senza aver prima dimostrato che uno è relazione. Ed è questa che manca, la dimostrazione della necessità di uno d'essere relazione, di esplicarsi, e qui nel senso di essersi già da sempre esplicato nei molti. Questi molti vengono assunti come un dato, alla maniera di Agostino, sed inea file non nulli perturbantur cum audiunt deum padre, et deum filium, et deum spiritum sanctum, et tamen ante trinitatem non tres deus, sette punum deum, decrimitate, 1.5.8. E per congiungere l'inizio con il compimento alla maniera di Hegel, la forza dello spirito è così grande per quanto è la sua estrinsecazione, così profondo per quanto è la sua capacità di esporsi e anche di perdersi nel mondo. Ma il problema di Severino non è tanto quello di dimostrare i molti, quanto l'altro di conservarli, di mantenerli distinti, che è peraltro lo stesso problema di Spinoza, di Leibniz e di Hegel. Torniamo sul concetto dell'essere insieme con altro che caratterizza l'identità sé dell'essere. Come sopra si è detto, l'essere insieme con altro non riguarda singoli esseri, bensì la totalità dell'essere. In Tautocas Severino si pone questa domanda. Siamo in uno dei punti centrali del suo pensiero. Se si afferma che nel singolo essente presente la relazione con la totalità degli essenti, come distinguere la parte dal tutto? Severino risponde. solo isolando l'essente singolo dal tutto è possibile pareggiare, una volta intesa l'autoidentità dell'essente come relazione ad altro, la parte col tutto. Detto altrimenti, l'essere insieme, ovvero la relazione dell'essente singolo con gli altri essenti, è il tutto a partire dal quale è possibile pensare la parte. La parte va concepito entro la totalità, non prima della totalità. L'argomento non convince. Perché la parte, l'essente singolo, possa essere concepito entro il tutto e come distinto dal tutto, è necessario che la distinzione tra gli essenti venga mantenuta, cosa che non accade nel sistema per sintattico di Severino. Cosa significa per sintassi? La sintassi di tutte le sintassi, ovvero l'inerenza della totalità delle relazioni in ogni e ciascuna singola relazione. Come al singolo essente inerisce la totalità delle relazioni, così in ogni relazione, essendo la relazione, soprattutto la relazione essente, inerisce la totalità delle relazioni. Questo comporta che l'essente A non sia solo in relazione con l'essente B, sia anche con la relazione dell'essente B con l'essente A. Vale a dire, in A deve essere non solo A in relazione a B, in A deve essere anche B in relazione ad A. A deve essere se stesso il suo distinto B, e come B tutti i distinti che costituiscono la totalità. A è se stesso e i suoi distinti, e non come due, ma come uno. A è distinto e indistinto, è indistinzione pura e distinzione, e neppure può essere distinto da sé come distinto. E come A, così B, così C e gli infiniti distinti, indistinti. Avevano allora ragione gli antichi zoologoi e fisicoi affermando hem, aperon, chronon, caos e nix. Vi fu un tempo indeterminato in cui vi era terra e notte, caos e notte. Eppure ancora teniamo distinti la legna dalla cenere, la pietra dal movimento, l'identico dal diverso. Certo, nella separazione del noema dal dianoema, del soggetto dal predicato, del casautò dal posal, del per sé dal riferimento ad altro, separazione che è isolamento ed errore, se considerata dalla prospettiva della logica dell'inerenza, ovvero dell'appartenenza, cioè del parte, del soggetto al predicato, non però dalla prospettiva della logica della partecipazione, del metegene, o come si dirà secoli più tardi, della sussunzione del soggetto sotto predicato, logica più elastica, che consente come la distinzione così l'unificazione, secondo quella grammatica del pensiero che non irrigidisce i distinti nel loro essere insieme, non fissa l'identico nella sua alterità al diverso, perché per essere identico, l'identico deve essere diverso dal diverso, e il diverso deve essere identico a sé. L'impossibile denunciato da Severino, l'identificazione dei diversi, la diversificazione dell'identico, in vero non il farsi, ma l'essere identico del diverso, non il divenire diverso dell'identico, ma l'essere diverso dell'identico, è ciò che la logica della sussunzione spiega con la simploche dei predicati, che determina come le proprietà, così l'essere del soggetto, perché anche l'essere non è prima della predicazione. Io avessi domandasse se la predicazione è o non è, così ribaltando il predicato dell'essere sulla predicazione, non altra risposta potrebbe darsi che quello dell'antico, la risposta di Parmenone, ironicamente mutata da Platone, da Sofos in filosofo. Si dica allora questo, che a quanto sembra, sia che l'uno sia che l'uno non sia, esso e gli altri, tanto in rapporto a se stessi, pros autà, quanto nelle loro relazioni reciproche, pros aura, sono e non sono, appaiono e non appaiono, tutti in tutti i modi, panta pantos. Vi ringrazio per la pazienza di aver ascoltato questo lungo discorso. Spero che questo omaggio non sia preso da Emanuele Severino come quella mela avvelenata che la partita fata che la presenta a Biancaneve. Certo, Severino non è Biancaneve. Può darsi che io sia solo.
Io non so se con la parola con l'evocazione di Biancaneve possiamo ritenere conclusa la giornata. Grazie a Vincenzo Vitiello, grazie ai due relatori e grazie a voi che avete ascoltato. Ci vediamo questo pomeriggio alle ore 15, era l'appuntamento per la tavola rotonda. Grazie.